Fratello Giuseppe, qual è il messaggio che hai menzionato per le coppie sposate che il Signore ti ha dato stamattina?
Grazie Signore, grazie Gesù, eccoci qui. Allora, fratelli sposati, attenzione. Carta, penna, Bibbia, cuore aperto, spirito aperto, amore aperto,
Amen.
perché davanti a noi, davanti a una coppia sposata, c'è la maledizione e la benedizione, l'inferno e il paradiso terreno, d'accordo? La scelta sta a chi, Angela?
A noi,
Noi.
dipende da noi.
Allora, messaggio, spero di darlo velocissimo, è questa settimana e anche settimana prossima e
Sempre.
anche sempre, coppie sposate devono spingere, capito? Cioè, qual è il scopo di questo messaggio? È che le coppie sposate hanno sempre problemi, capito? Perché? Perché viviamo in un mondo caduto. Siamo i figli di Adamo ed Eva nella carne. E siamo in un mondo crollato, sfracellato, dilaniato, stracciato. Va bene? E quindi l'immondizia personale con la quale abbiamo combattuto fino a quando ci sposiamo, la trasciniamo dentro il matrimonio. Ed ecco che invece di guardare noi come migliorarci in Cristo, guardiamo, ma però veramente questa sposa, questo sposo, sai, non è perfetto come pensavo quando andavamo a passeggiare col gelatino in mano, mano nella mano, e frasi romantiche. Adesso la storia è cambiata, la musica è cambiata, ragazzi. E sì che è cambiata. Perché scopri che tuo marito o moglie, o marito o moglie, è tanto egoista quanto te. Capito? Tu pensavi di sposarti con lo sposo, la sposa che avrebbe risolto tutti i tuoi problemi. Il principe azzurro e la principessa azzurra. E quindi poi scopri che di azzurro c'è poco. Va bene, allora cominciano gli attriti. Cominciano a mischiare positivo e negativo. Sparks, scintilla, attrito. E a volte si arriva a cortocircuito. E cortocircuito a volte cosa porta, Angela?
Separazione?
Porta separazione, divorzio. È buono per dei cristiani. La cosa è triste quando due atei divorziano, ma quando divorziano due cristiani
È
è
peggio,
una
sì.
tragedia, una vergogna davanti a Dio. Va bene? E allora, stamattina Gesù mi parlava sulla coppia sposate. E io so cosa succede perché mi scrivono le sorelle, i
Sì,
fratelli, mi
sì.
scrivono. E mio marito non fa questo, mia moglie non fa quello. E si passano la palla, capito? Colpa, sì, io non sono perfetto, ma è colpa sua. Allora, il Signore mi ha messo nel cuore questa settimana e anche la prossima, e anche
Anche sempre.
sempre, però si comincia, cominciamo subito questa settimana. Questa settimana quando comincia? I prossimi 7 giorni quando cominciano?
Domani?
No, adesso, in questo
Adesso?
istante.
Ok.
Capito? Sempre adesso. Che posticipi domani? Diamo il diavolo un altro giorno. Ma stiamo scherzando. E allora, settimana spingiamo sulle cose che col marito e la moglie abbiamo
In comune?
in comune. Capito? Nel municipio. Capito? Ne abbiamo in comune.
E se non abbiamo troppo in comune?
E devi studiarle. Devi studiarle. Tu quando evangelizzo un drogato, una prostituta, che so, un ateo, come cominci a evangelizzarlo? Con la Bibbia in mano, colpi in testa, stile testimone di Geova, aspetta che ti spiego la Bibbia, tu ignorantone che non capisci, cioè l'atteggiamento così, non si predica dal pulpito, dalla Bibbia, quando si evangelizza un ateo. Come si comincia, Angela?
Facendo amicizia.
Amicizia! Ah, sei un omosessuale. Ah, sei una lesbica. Ho capito, tu sei un ISIS. Ah, tu sei un terrorista. Tu sei quello che ti pare. Ho capito. Devo dire, però, vedo che ti vesti elegante. Però vedo che c'hai gusto in come ti vesti. Non glielo dire a un barbone sotto un ponte che dice, questo qui non è sincero. Devi prendere un complimento vero. Capisci? Una ragazza che c'ha i capelli tutta flash. Dice, caspita, ma vedo che tu sei un artista con i capelli. Ah, beh, insomma, qua e là. Insomma, fai amicizia, però i complimenti devono essere veri, altrimenti sono adulazioni, d'accordo?
Okay.
Quindi spacchi e ghiacci, dice, ma però è simpatico questo cristiano. Capito? Non mi piace il cristianesimo, non mi piace Cristo, neanche Dio, neanche la Bibbia, però questo cristiano è simpatico. E quindi tu diventi il primo passo verso Dio, verso Gesù. Allora, quando... perché sempre i discorsi nel mondo come vanno? Sempre alle disastri, disgrazie, tragedie, mio padre, mia madre, mia moglie, mio marito, colpa di tutti tranne che me. E poi arrivano alle crisi, sono ammalato, non riesco a dormire la notte, non riesco a svegliarmi la mattina, addormentarmi la sera, c'è sempre una che non va. Il mio lavoro, tutti mi odiano, mi hanno fatto fatture, fatture con la partita IVA, tutto mi hanno fatto. Insomma, a questo punto cosa metti sulla ferita? Una goccia di Gesù, una goccia di Vangelo, una goccia, non un litro. Il dottore dice 3 gocce al giorno, e dice, ma la scolo tutto, così guarisco subito, bravo, sei morto stecchito però.
Sì, non funziona così.
Hai capito? 3 gocce sono 3 gocce. E io il dottor Giuseppe, fratello Giuseppe, va bene, sta dicendo una goccia alla volta, sta dicendo, non un litro, d'accordo? Una goccia, solamente quando viene ricevuto passare alla seconda goccia. Se poi comincia a tossire e comincia a fugarsi, 2 gocce, allora marcia indietro, torniamo alla prima goccia. Quindi una scrittura, un messaggio. Non riesco a dormire la notte, guarda, è capitato anche a me. Pregato Gesù, non la religione, meglio perdere che trovare, Gesù. Quindi spiegare che Gesù non è religione, d'accordo? Questo già... diventi simpatico un attimo, gli dici Gesù non è religione, non mi piace la religione, le chiese fatte di mattoni non valgono niente, già sei diventato simpatico, quindi già il 50% della vittoria. Quindi col marito e la moglie è così, quindi se non, come non avete niente in comune, ma non diciamo sciocchezze, è perché vi siete sposati, c'era qualcosa in comune, no? E tornate a quelle cose, quindi trovare le cose che in comune, che avete in comune, cioè ci sarà stato qualcosa per cui vi siete sposati, no? Quindi riflettere su quelle cose. A lui gli piaceva parlare del Milan, dell'Inter, di andare a pescare o contare gli uccelli sugli alberi, parlare degli uccelli sugli alberi, ma a me non mi interessano, ma d'accordo, ma stai cercando di trovare qualcosa in comune. Dimentica però quello che vuoi tu, vedi quello che vuole lui, lei. In questo modo dice, caspita, ma questo va a finire che sta a vedere che mia moglie mi ama davvero. Mi ama ancora. E quindi andare avanti, cercare le cose in comune. Per esempio, andiamo a mangiare insieme stasera, andiamo in un ristorantino, non ci sono soldi, andiamo a fast food, neanche soldi per quello. Andiamo a mangiare un pezzo di pizza, paghi 2, prendi 3, qualcosa, insomma. Andiamo a comprare, che so io, 4... un pistacchio, insomma, vedi lui gli piace andare in bicicletta, va in bicicletta, gli piace andare a piedi, va. Cosa gli piaceva a sto ragazzo, questa ragazza, e gli piaceva camminare sotto, andiamo sotto la luna. Ma io non posso, dice lui, lei, perché tu devi stare zitto, devi vedere cos'è che fa felice tua moglie e tuo marito, fallo, d'accordo? Quindi in ginocchio, come si scoprono queste cose? In ginocchio si scoprono queste cose, mica le scopri litigando. Secondo punto, cioè il modo di vincere il nostro sposo, sposa, sono le cose piccole o le cose grandi, Angela?
Quella piccola, perché tutti i giorni ci sono delle cose piccole.
Piccole. Questo è come disse quel marito che dice con mia moglie litigo sempre. Sempre litigo con mia moglie. L'altro dice, io invece non litigo più, ho smesso di litigare. Ma dai, sono 20 anni che non litighiamo. Ma raccontami. È successo 20 anni fa che litigavamo su tutto. Poi raggiunto un compromesso storico. Ho fatto un patto di 7 anni, anche di più. E cosa è successo? È successo che, sai, un colpo di intelligenza, ci siamo parlati chiari. Ho detto, senti qua le cose che se non vanno, se divorziamo è giusto, ha detto a mia moglie. Allora come avete fatto? Raccontami. Sto morendo dal desiderio di sapere. È successo che abbiamo detto, guarda, tu sei il capofamiglia, mi ha detto mia moglie. E io ho detto, finalmente l'hai capito. Allora facciamo così, tu come capofamiglia da ora in poi prenderai tutte le decisioni importanti, io solamente le piccole. Dico, ma mi sembra che stiamo cominciando a ragionare. Dice, d'accordo, non voglio, andiamo. E sono 20 anni che non abbiamo problemi. E quello fa, caspita. E quando vengono problemi grossi, quando vengono decisioni grosse, come fate a decidere quale è piccolo o grossa? Dice, no, guarda, te la verità, sono 20 anni che abbiamo avuto solo problemi piccoli. Nessun problema grosso.
Ha sempre deciso lei.
Lei è responsabile di quelli piccoli, non li dicono più. Capito? Problemi grossi sono spariti tutti. Cioè, sono le piccole cose che costruiscono il matrimonio, sono le piccole cose che lo distruggono. Cos'è quella scrittura? Luca... Cos'è? Il 16:10 mi pare. Vuoi vedere se è giusta?
Sì. Luca 16, verso 10. Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi, e chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi.
Ripeti ancora?
Chi è fedele nelle cose minime è fedele anche nelle grandi.
Quindi minime. E poi?
Chi è ingiusto nelle cose minime è ingiusto anche nelle grandi.
Quindi Gesù comincia dalle minime, dalle piccole o comincia dalle grandi?
Dalle minime.
Sono le piccole cose.
Sì.
Va bene, che fanno girare il mondo. È stato un piccolo colpo di pistola a Sarajevo, 1915 mi pare, che ha fatto scoppiare la prima guerra mondiale. Va bene. È stata una piccola idea nell'anticamera del cervello di Hitler, che si è messo a invadere di qua e di là, una piccola idea che ha fatto scoppiare la seconda. E la terza guerra mondiale comincerà per una cretinaggine piccola. Va bene, comincerà. Quindi attenzione alle piccole cose. Va bene, quindi il modo di vincere il nostro sposo o sposa sono le piccole, piccole, piccole cose. Capito? Il modo di vincere la piccola carezza, il piccolo sguardo di amore negli occhi, quel piccolo sorriso, quel piccolo abbraccio, quel piccolo pranzetto, quel piccolo fiore che toccherà il cuore di lei, e quel piccolo abbraccio, quel piccolo confessare i peccati, sono le piccole cose. Il più grande grattacielo del mondo è costruito da piccoli atomi, così piccoli che sono invisibili. Va bene? Una piccola goccia di sangue, seguita da altre gocce, da un legno, ha salvato me e te dall'inferno. Un po' di sangue. Quanto ne avrà sparso? Non lo so. Mezzo litro, un litro, 2 litri, non ho idea. Una piccola quantità così salva il mondo dall'inferno. Attenzione alle piccole cose, i piccoli sguardi, i piccoli sorrisi. Il piccolo amore, il piccolo abbraccio, quella piccola carezza. Allora, prossimo punto. Chi vuole una chiave?
Sì, vogliamo una chiave. Sì.
Una chiave. Allora, la chiave è questa. Davanti a una crisi, una lite, io ti divorzio, anch'io, andiamo di corsa dall'avvocato. No, scusa, da manicomio di corsa, così è così che ragionano i cristiani. È brutto quando gli atei divorzano, brutto, ma che divorziano i cristiani è veramente un affronto al padre. È brutto che gli atei litigano, ma che litigano i fratelli cristiani è una cosa che, guarda, fa scuotere la testa al padre in cielo. Ma questi hanno capito niente, questi qua. Ecco la chiave. Gesù ti dà una chiave. State litigando, fratelli? La moglie non ti capisce? Il marito non ti comprende? Ecco una chiave. Pronti?
Sì.
Allora. Quando si litiga, la prima cosa da fare, il cristiano, non l'altro, il cristiano. Ma il cristiano anche lui, d'accordo, guardati te allo specchio intanto. Quando si litiga, c'è una crisi, la prima cosa da fare è chiudere la saracinesca. D'accordo? La porta del garage, anche conosciuta come
la bocca.
La bocca è un garage che dovrebbe sempre stare chiusa, tranne quando Gesù parla. E invece buonanotte. Capito? La bocca è la trappola dello stolto. è la fortuna degli avvocati. Quando c'è una lite, fratello, la prima cosa da fare è stare zitti, perché nessuno ha mai vinto una lite. E se uno per sbaglio l'avesse vinta, si è creato un nemico, ha creato un divorzio. Non si vincono le liti. Va bene? La cosa migliore che puoi fare è startene zitto. Migliore di vincere? Lasciagli avere l'ultima parola. Va bene? Come qualcuno ha detto, l'ultima parola è sempre dei pazzi. Cerca di non essere tu. Va bene? Quindi, c'è una crisi. Che fare allora quando è una crisi, una lite? Tu devi dire io nel tuo cuore, in segreto, nella tua vita. Questa è la chiave. Devi dire io sono figlio, figlia di Dio. Io sto camminando o voglio camminare nella via della sposa di Cristo. Io a me sta di perdonare, perché io sono figlio di Dio. Io cammino nel cammino della sposa. Io devo amare. Amarlo, amarla. Io devo umiliarmi. Io devo lavare i piedi. Io devo pregare. Io devo porgere l'altra guancia. Io devo camminare il chilometro in più, il miglio in più. Io devo salire il Calvario. Quando Gesù è venuto, sai che il popolo di Dio è anche conosciuto nella Bibbia come la sposa di Dio. Non è venuto a dire tu, sposa adulta, disgraziata, debosciata, degenerata, basta, non meriti niente. No, è stato zitto, ha posto l'altra guancia, Gesù ha camminato il miglio in più, le 100 in più e 10.000 miglia in più e poi ha scalato anche a Calvario. Cosa che ce lo meritiamo, ma non ne parliamo neanche. Potevo dire, non ve lo meritate, marito o moglie, tu ti meriti un divorzio. Ora, non sto parlando di qualche marito o moglie mezzo ateo o cristiano falso che si comporta. Giunge il tempo di quella gente di separarsi. Sto parlando di fratelli che ci seguono, fratelli che mi hanno scritto, tutte e due moglie e marito che ci amano, amano la nostra chiesa, che ascoltano i nostri insegnamenti, che sono veramente salvati, e litigano. E dormono letti separati. Vergogna, vergogna. Date fuoco al secondo letto. Va bene? Io devo amare, io devo umiliarmi, io devo lavare i piedi, io devo pregare, io devo poggiare l'altra guancia? Io devo camminare i chilometri in più, devo ripeterlo? Io devo salire il Calvario? Devo ripeterlo di nuovo, l'abbiamo capito.
Sì.
La chiave è io devo. Il Signore guarda a me. Sì, ma lui lascia perdere, lui lo giudicherà il Signore. Ci penserà il Signore a dargli la corona, a togliergliela e a fare il suo? Se lui, ma lui Laodicea e tu sei a Filadelfia, mostralo. Ha detto Paolo in 1 Corinzi 5, 1 Corinzi 5 e 6, è un paragrafo, due capitoli. Dice, perché non soffrite qualche ingiustizia? Perché non porgete l'altra guancia? Voi siete voi che portate il fratello davanti agli avvocati. Vergogna. Scusate, non è che mi arrabbio perché non vi voglio bene. Perché vi voglio bene che mi arrabbio. Queste, dovete ascoltare queste cose. E per il vostro bene, ascoltate un piccolo papà. Ascoltate, che lo faccio per il vostro bene. Ascoltate per cortesia. E salverete il matrimonio. Salverete quel marito, quella moglie. Che oggi è un disgraziato, una disgraziata, ma domani diventerà il miglior marito, la miglior moglie. Ascoltate per cortesia. Angelo, perché non mi dici di non arrabbiarmi?
No, sto cercando quel versetto di Primo Pietro 2 che credo è potente questo. Pietro 2, 19.
Tu cerca che io continuo a arrabbiarmi.
No, l'ho trovato.
Eh?
L'ho trovato.
Dimmi.
Primo Pietro 2, 19 e 20. Perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente.
Bellissima.
Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze?
Per le vostre mancanze.
Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio.
Alleluia, alleluia, gloria al Signore. Va bene, la grazia è di soffrire pazientemente. Va bene, non soffrire perché sei un criminale. Se soffri da criminale, mieti quello che hai seminato, ringrazia Dio che soffri. Però se soffri da cristiano, gloria a Dio, ha sofferto anche Gesù, accettarlo.
Cioè non cercare sempre la giustizia.
No.
Perché è quello che facciamo, anche no, in una lite, cerchiamo sempre la giustizia.
Non è giusto.
Sì.
La Bibbia dice che devi stare zitto, poggi l'altra guancia, e una guancia, l'altra guancia, perché è il marito, è la moglie. Ma lei sbaglia, ma io sto sbagliando anch'io. Sto facendo la parte di Gesù? No, sono qua a fare la parte del diavolo. Lui è fuori dallo spirito, o lei, e io anche, e siamo due fessi dentro il pozzo. Ci vuole uno che ama il Signore abbastanza da prendere iniziative e dire: io sto camminando per la via della sposa di Cristo.
Amen.
Io prenderò l'iniziativa a perdonarla. Io porgerò l'altra guancia, io me ne sto zitto e vado a pregare appena posso. E lui, lei, che gridi. E io mentre lui mi grida, mi dice che disgraziato o disgraziata che sono, io pregherò per lui. Quando dico lui vuol dire lei, d'accordo? Cioè, va bene?
Sì. Una cosa che ho notato che funziona, quando c'è una discussione, una differenza tra le opinioni, invece di litigare e spingere la tua idea perché a te sembra giusta e devi convincere gli altri, no, invece di spingere, se loro sono in disaccordo, è meglio chiudere il discorso e lasciare un po' di tempo che passi, perché nel frattempo il Signore parla al cuore di ciascuno. E poi dopo un giorno, due giorni, quando di nuovo parlate della stessa cosa, le cose sono calme, ognuno ha pregato, il Signore ha operato nel cuore di ciascuno ed è facile trovare un accordo. Però se solo spingiamo le nostre idee e litighiamo, non arriviamo da nessuna conclusione. E poi interviene l'orgoglio, e poi non puoi cedere perché l'orgoglio non te lo permette, devi resistere, e liti, è brutto.
E il diavolo viene e usa la Bibbia. Dice: la Bibbia dice che lui ha torto, il controllo della Bibbia, è vero, ha ragione. Grazie, signor diavolo, che altro? Prego, prego. E lui ti sbattere la Bibbia in testa al peccatore, fa come Gesù, poggi l'altra guancia, prega per quello che ti maledicono, ama quelli che ti odiano. Perché? Perché io cammino, sto camminando, voglio camminare nel cammino della sposa di Cristo. Io voglio essere un esempio per mio marito o moglie cristiano. Quindi la chiave è io. Io in senso di dare, non senso di egoismo. Quindi il segreto...
È una cosa ancora. Voglio dire una cosa, che anche qui tra di noi spesso abbiamo diversità di opinioni. Però se le presentiamo in un modo rispettoso... Anche i disaccordi, se io non sono d'accordo con te Giuseppe e sono contro una idea che tu hai, se lo presentiamo in modo calmo, con un tono di voce amorevole.
Senza far sentire l'altra persona un imbecille.
Con rispetto, attenzione al tono della voce.
Attenzione al tono della voce.
And of the body language.
E attenzione al linguaggio del corpo, come ti siedi, come guardi.
Your face expression.
Se il tuo viso è un viso lungo, come, come si dice, lo straccio del pavimento. Per lavare il pavimento.
Cioè, se tu rimani rispettoso anche nei disaccordi, non litighiamo, non si arriva a una lite.
Non si arriva alla lite.
Si evita la lite.
Perché si può anche essere in disaccordo in un modo rispettoso, amorevole.
Sì, sì,
e
sì.
Quando due persone che si amano o che dovrebbero amarsi sono in disaccordo, la cosa migliore è dare spazio a chi?
A Gesù di operare.
Allo Spirito Santo, a Gesù di operare. Perché Gesù risolverà le cose. Quando quella moglie o quel marito che denuncia andrà a dormire, lo Spirito Santo non dorme. E anche se lui dorme, lei, lo Spirito Santo gli parla nel sogno. Quando si sveglia la mattina, capito? Amen. Quando si sveglia la mattina,
sì.
Maggioranza delle cose che Dio mi dice è quando dorme. Mi sveglio e ho tutte le rivelazioni che ho bisogno. Finalmente la mia mente carnale è stata messa a KO per alcune ore. Quindi la chiave qual è? Qual è il segreto? Il segreto è che davanti a una lite io devo chiudere la bocca, io devo appartarmi, io devo pregare in segreto, io devo essere Gesù. Questa è la chiave. Io devo prendere iniziativa, io devo dare l'esempio. Io, Gesù cosa ha fatto? Ha messo in ginocchio e lavato i piedi. Questo è il mio posto. Ma anche mio sposo, però anche lui, lei dovrebbe farlo, è cristiano. Tranquillo, quello è fare tra lui e il Signore. Lui, lei e il Signore. Va bene? Tra loro e il Signore. Bene, ci avrei un ultimo punto. ultimo ma non meno importante, last but not least, va bene, ci sono quello che ho chiamato tre comunioni necessarie. La prima comunione necessaria è quella con Gesù e la parola. Leggilo, Giovanni 17,3.
Giovanni?
17,3.
Ok. Dice, questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio, e colui che tu hai mandato, Gesù Cristo.
Allora, scrivere, numero uno, tre comunioni. La prima è con Gesù e la parola, Giovanni 17,3. Seconda comunione, perché se non abbiamo comunione con la parola è inutile che facciamo finta di essere cristiani, facciamo finta di essere una moglie o un marito fedele, stiamo perdendo tempo. Comunione con Gesù e con la parola, una comunione. È sufficiente, Angela? No, perché stiamo parlando anche di matrimonio qui.
Ah, ok. Oh,
se, e qui andiamo...
Ma questo è il fondamento.
E questo è il fondamento. Poi andiamo alla seconda comunione. E qual è la seconda comunione?
Uno con l'altro?
Con lo sposo e con la sposa. Con lo sposo terreno. Quindi la comunione con Gesù è sufficiente? No, perché io sono anche sposato. Devo avere anche comunione col mio sposo, sposa. Va bene? Quindi amare Dio e amare il prossimo. Non è sufficiente amare Dio e amare anche il prossimo. Va bene? Chi non ama il prossimo non ama neanche Dio. Allora, la scrittura è qui, Efesini 5, 22 e 25.
Efesini 5, 22. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come al Signore. Il marito, infatti, è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, Lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa si è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. Allo stesso modo anche i mariti devono amare le loro mogli, come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso. Infatti, nessuno odia la propria persona, anzi la nutre e la cura teneramente, come anche Cristo fa per la Chiesa, perché siamo membra del suo corpo. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne sola. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde anche fra di voi ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso e altresì la moglie rispetti il marito.
Quindi qua ce n'è per tutti. Qui ce n'è per mia moglie Deborah, ce n'è per il marito di Deborah, anche conosciuto come fratello Giuseppe, ce n'è per tutti qua ragazzi.
Ma si applica questo a ogni relazione, padre, figlio, madre, figlia, tra tutti, anche tra gli amici, questo rispetto e amore si applica a tutte le relazioni.
A tutto, quindi non è solo moglie, devi sottometterti, ma non è così che funziona la storia. Gesù non è venuto... Farisei, giudei, ebrei, sottomettetevi a me. No, così no. Che ha fatto Gesù?
No.
Si è messo a lavare i piedi, si è messo a sfamare gli affamati, guarire gli ammalati. Questa è la funzione, questa è l'autorità del marito sulla moglie. Amarla, farla felice, lavargli i piedi, guidarla. E la moglie deve seguire. Quando queste cose non combaciano, arriva il divorzio. Quindi l'unica autorità che Dio ha dato al marito sulla moglie è l'autorità dell'amore, della parola. Quindi il marito deve guidare la moglie nella parola, nelle scritture. Quando la moglie sbaglia, usare in amore le scritture, ho detto in amore e non da farisei, va bene? E viceversa, che a volte la guida della famiglia spirituale è la moglie. Quindi il marito, anche se non ha doni di profezia, non ha doni di saggezza, non ha doni di fede, non ha doni di evangelizzazione, ce li ha la moglie, però rimane il capo famiglia. Quindi la moglie profetizzerà, guiderà la famiglia all'evangelizzazione, a fare una chiesa in casa, e profetizzerà. Però il marito rimane capo famiglia, è lui che decide se l'armadio va a destra e a sinistra, se dovete comprare una casa gialla, una casa rosa, se siete in disaccordo, il marito dice questo sarà il colore. In queste cose qui, hai capito? Però nelle cose spirituali a volte la moglie la guida. Perché? Perché Atti capitolo 2 dice verserò il mio spirito sulle mie, figlie, sulle mie figlie, ed essi profetizzeranno. Quindi anche fratelli, mariti maschilisti, nel regno di Dio non ci saranno maschilisti. E cari amici femministe, neanche femministe. Quindi sarete tutti e due disoccupati. Ci sarà uno in Cristo, Galati 3,28. Non c'è né maschio né femmina, siamo uno. Però quando c'è un disaccordo ci deve essere sempre una guida. Allora nelle cose pratiche, materiali, è il marito sempre. Va bene? Ok. Nelle cose spirituali dipende, di lì decide di giù, Gesù. L'autorità del marito non è piedi sul tavolo, moglie portami una birra. La moglie dice, ma per cortesia, non credi che stai bevendo troppo? Portami una Coca-Cola. Marito mio, ma scusa, ma piedi sul tavolo. Ma il Corano dice, moglie sottomettetevi. Oh. Lo dice il Corano. Guai a quelli che si sposano con gli islamici, o con gli indù, o con gli atei, o con gli uegi, guai. Avranno un prezzo da pagare loro e i loro figli. Gloria al Signore. Abbiamo detto le tre comunioni. La prima è con Gesù la parola. Giovanni 17,3. La seconda è con lo sposo terreno, lo sposo carnale, che è anche spirituale, ma è carnale, cioè lo sposo. Siamo sposati con il nostro sposa nella carne, ma anche nello spirito davanti al Signore. E qui abbiamo Efesini 5,22 fino alla fine, hai detto?
Sì.
Ecco, io ho tagliato corto.
Fino a 33.
Hai fatto bene andare avanti, benissimo. E poi c'è la terza comunione. Va bene, e che anche questa è indispensabile per un cristiano. Comunione con la tua chiesa. Non puoi essere un cane randagio da solo che non riesce a lavorare con nessuno. Solo tu e Dio. Uno che lavora solo con Dio non può lavorare con nessuno.
Perché Gesù ha detto dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io. Quindi la chiesa non è una persona, almeno due o tre.
Sì, perché diciamo è la chiesa che testimonia il tuo matrimonio, no? Cioè il fatto che oggi ci sono tantissime chiese false, non è che la chiesa viene annullata. Nel regno di Dio la chiesa sarà eterna. In questo mondo bisogna distinguere, attenzione che non sei in una posto sbagliato. Quindi devi assicurare di avere la relazione con la tua chiesa e col pastore, che lui c'ha il dovere di proteggerti dal diavolo, proteggerti dalle false dottrine, proteggerti. Il pastore interviene quando un marito e una moglie fuori binario, lui con la parola correggerà la moglie sbilindrata o il marito degenerato o che interpreta male le scritture. Quel marito che sempre legge le scritture alla moglie, moglie sottomettete i miei mariti, forse tralasciano di leggere quello che tu hai letto fino alla fine. Mariti, amate le mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Quindi per i mariti, prima che andare dalla moglie a picchiarla, io non ho mai letto questa scrittura a mia moglie, moglie sottomettete i mariti, non le ho mai lette. Preferisco leggere altre scritture a mia moglie, per esempio mariti, amate le mogli. Perché? Perché sto cercando di vincere il suo cuore, non di renderla una brava sottomessa cristiana islamica. Va bene? E mia moglie sembra che fino adesso non abbiamo grossi problemi nel matrimonio. Perché non vado lì a picchiare la Bibbia in testa, moglie, sottomettete a me. Le mogli si sottomettono al marito in amore, se il marito... In amore le tratta come Cristo tratta la Chiesa, al punto di di morire per lei. Il marito non può dire alla moglie tu sei sottomessa a me se non è disposta a morire per lei. E se non muore per lei tutti i giorni, muore nella sua superbia, muore nel suo egoismo, muore nella sua pigrizia. Allora quando il marito muore in queste cose, può la moglie si sottomettere a lui, non perché è scritto nella legge, no, perché lo ama. Nessuna moglie, nessun marito può guidare bene la moglie, nessuna moglie si sottomette mai al marito, tranne che in
amore.
In amore. Va bene? Noi siamo cristiani, ci siamo salvati, abbiamo accettato Gesù, la salvezza, siamo usciti dal nostro ex titolare, ex datore di lavoro, chi era?
Il diavolo.
Il diavolo. Siamo usciti per amore, per il calvario, per il sangue, marito macio, maschilista, tua moglie si sottometterà a te quando tu impari a lavargli i piedi nello spirito. E sto parlando nello spirito. Va bene? Quando tu impari a... Quando la moglie dà i numeri, stai zitto, vai a pregare. Quando la moglie fa dello spirito che sbraita, tu stai zitto, vai a pregare. Quando tua moglie sbaglia, tu stai zitto e ascolta. Perché? Perché anche tu, anche io, anche noi uomini sbraitiamo e gridiamo e ci arrabbiamo e siamo dei fessacchiotti. Allora diamo l'esempio. Se veramente il marito è la guida spirituale, deve sottomettersi. È sempre la guida più spirituale, più vicina al Signore che si sottomette. Gesù si è sottomesso a tutto, alla croce, ai chiodi, a tutto quanto. Va bene? Quindi se il marito vuole essere la guida, perché il marito è sempre la guida materiale, ma se il marito vuole essere la guida spirituale, deve guardare con molta attenzione all'esempio di Gesù. E a volte invece la guida è la moglie, niente di male. Capito? Ci sono delle chiese, ci sono degli evangelisti, capito? Che la moglie è la predicatrice e il marito non lo è. La moglie è la profetessa e il marito no. Però a casa queste mogli, queste predicatrici, io le ho ascoltate, queste qui ce ne sono in giro, dicono a casa il the boss is my husband, il capo è mio marito. Capito? Quindi non c'è modo di litigare per motivi sessuali, questo, cosa si mangia, cosa non si mangia, quando andiamo a letto, quando non andiamo. Capito? Lì è il marito che guida, in amore. Ci siamo, passiamola. Allora, quindi la terza comunione cos'è? Comunione con la Chiesa e col pastore. Mm-hmm. Va bene, perché se sei senza Chiesa, senza pastore, non sei una parte di una Chiesa, ma sei una setta. Quindi, va bene? Quindi assicurarsi... Però che la tua chiesa o il tuo pastore sia una chiesa di Filadelfia, non una chiesa di Laodicea. E che il pastore sia inviato da Dio e non un falso pastore di prosperità. Qualche scrittura, Angelina?
Sì.
Ebrei 13, 17, 1 Pietro 5, 5.
Ebrei 13, 17. Dice, ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per le vostre anime come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità.
Quindi ubbidire ai conduttori nel Signore, che lo facciano con gioia e senza sospirare. Quindi sì Signore, amen, e andare come militare. So che militare se sbagli ti fucilano, tipo di guerra. Il tipo di pace ti mettono in prigione, disertore, ammutinamento. E quindi ubbidire ai conduttori nel Signore, assicurarsi che sia un pastore di Dio e non del Vangelo di prosperità. Attenzione, ce l'hai l'altro?
Qual era?
1 Pietro 5:5.
Così anche voi giovani siate sottomessi agli anziani e tutti rivestitevi d'umiltà gli uni verso gli altri, perché Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili.
Capisci? Quindi, cioè, attenzione al settarismo, capito? Settarismo non è da Dio. Quindi una chiesa devi avere, e sicurati che sia una chiesa buona da Dio e non Laodicea, insomma. Però una chiesa un pastore deve avere, perché altrimenti chi ti corregge? Chi ti aiuterà quando c'è problemi in famiglia con il matrimonio? Chi nutrirà i tuoi figli nella parola? Un pastore, o tu sei pastore di una chiesa o devi sottometterti a un pastore. Non sta a me a dire quale chiesa, quale pastore, ovviamente, Dio me ne guardi, Dio te lo deve dire. Non puoi appartenere a due chiese, due piedi in due staffe. Non puoi seguire un po' qui, un po' là, perché questo porterà alla confusione. Io mi ricordo una volta eravamo in Europa orientale lì e c'era uno che veniva tutti i giorni veniva a leggere la parola. Però apparteneva a una chiesa e andava anche in un'altra chiesa, che c'era dottrina in questa chiesa che secondo me, a mio parere, erano fuori dalle scritture. E però non volevo offendere, gli ho detto, caro, si chiamava F questo fratello, chiamiamolo F. Gli ho detto, caro fratello, sai... Le dottrine, la chiesa, secondo me non sono scritturali, ti posso mostrare le scritture. Sì, però voglio bene a quei fratelli. Sì, voi mi diceva a me che no, le nostre dottrine erano giuste, culturali, però gli volevo così bene con i fratelli e andava tutta la settimana. Gli ho detto, d'accordo, però sai, non puoi appartenere alla chiesa di Paolo, poi andava andare alla chiesa di Pietro, così come non puoi appartenere agli 12 discepoli, andare nella chiesa dei giudei, eccetera. Sai, non puoi mangiare in una chiesa cosa spirituale e poi andare nell'altra chiesa e pagare il conto, per così dire. Cioè devi scegliere, e non sta a me dirti quale chiesa devi andare, ma non puoi appartenere a due chiese, uno o l'altro.
Anche perché finisci in una confusione spirituale.
Esatto. Le dottrine, poi le dottrine, dopo un po' sei in confusione, insomma, perché ascolti un pastore che ti sembra la verità, poi vai da quell'altro che magari può essere fuori dalla verità, e quello cancella la verità e finisci in confusione. Devi metterti in ginocchio e digiunare e dire, Signore, qual è la mia chiesa? Devo appartenere alla chiesa A o B? Devo fare una comunità a casa mia o no? Nel nostro caso, noi siamo una chiesa fatta di piccole comunità. Tutti i fratelli hanno una comunità in casa, va bene? Che possono essere
Sì.
quelli che possono essere. Anche i fratelli singoli hanno una comunità. Perché? Perché evangelizzano. Infatti, è dato sempre, chi non evangelizza non può far parte della nostra chiesa, che noi, per noi è blasfemia non voler evangelizzare. Se non puoi che sia paralizzato, capisco. Ma che tu non vuoi, questo noi non è accettabile, non ti accettiamo perché non ti riteniamo nella volontà di Dio. Devi evangelizzare. Quindi anche se sei singolo, però evangelizzi quando puoi, come puoi, ovunque puoi, che sia mezz'ora, 20 minuti, 5 minuti, 30 secondi, quello che puoi, sei una comunità, perché ti riunisci a casa tua, a casa sua o in una caffetteria ed evangelizzi. Va bene, quindi prima comunione è la comunione con Gesù e la parola. Seconda comunione con tuo sposo e la tua sposa, va bene, quelli dei fratelli che siete sposati, e quelli che non siete sposati, comunione con Gesù e comunione con la vostra chiesa e pastore. Assicuratevi che sia una chiesa e un pastore di Filadelfia, non di Laodicea. E questo per sapere qual è la chiesa giusta o sbagliata, non sta a me dirlo perché non è giusto che ve lo dico io. Ve lo deve dire il Signore, non devo dirlo io a quale chiesa dovete appartenere, va bene? Ve lo deve dire il Signore, però una chiesa vi serve, dovete sottomettervi a una dottrina, va bene? E dovete a un pastore, a un conduttore. Angela, io avrei finito.
Sì, ti leggo un messaggio arrivato 5 minuti fa da parte di Francesca.
Francesca,
Sì,
dall'Italia o
credo in Italia lei.
Italia?
Fratello Giuseppe, bellissimo questo che stai dicendo, è un buon insegnamento. Fratelli cari, io stessa sto sperimentando questo, sto dando tanto amore, tanta comprensione alla persona a cui amo tanto, mio marito. E da sua parte, io sto vedendo dei frutti, sto cominciando ad avere autorità su di lui, parlando sempre con calma, senza litigare. Io arrivo con lui fino a un punto, ma poi metto tutto nelle mani del
Quindi
Signore.
attenzione, quando lei sembra di capire che quando lei si riferisce all'autorità dello Spirito
Sì,
Santo.
nello spirito.
Ecco, attenzione, non confonde perché c'è l'autorità del diavolo e c'è l'autorità dello Spirito. L'autorità del diavolo è quando alzi la voce e sei orribile, impresentabile. L'autorità di Dio è quando vai in amore, quindi
Sì,
meglio
al
precisare.
contrario, lei dice con calma, senza litigare, io arrivo con lui fino a un certo punto, poi metto tutto nelle mani del Signore e il Signore lavora nel suo cuore e di tutto questo ringrazio Dio. Ed è bello, anche se non si è d'accordo in tutto, però arrivare a capirsi in modo amorevole e tutto questo lo può fare solo Gesù.
Gloria al Signore.
Per me una scrittura che mi dà coraggio è in Luca 18:27, che
Cosa
dice:
dice?
le cose che sono impossibili agli uomini sono possibili a Dio.
Wow, bellissimo.
Mettiamo, fratelli, tutta la fiducia nel Signore. Vi benedico, vi amo in Cristo Gesù, vi seguo sempre. Un bacio a tutti.
Wow, una sorella preziosissima. Questa
Bello.
è una sorella che ha messo tutto il cuore, va bene, nella nostra chiesa, Dio la benedica, e sta crescendo. Non puoi mettere il cuore in due dottrine, due chiese, due pastori, due denominazioni, due religioni. Non è possibile. Una chiesa dove mettono la fede nel battesimo dell'acqua e noi lo mettiamo nel battesimo dello Spirito Santo. Perché uno che mette la fede nel battesimo dell'acqua crede che l'acqua lo ha aiutato. L'acqua non ti ha dato un fico secco. Anzi, ti avrà dato un fico bagnato. va bene? E lo Spirito Santo. Quindi abbiamo dottrine diverse con la maggioranza delle religioni di oggi, e credo, mi sbaglierò, ma credo che la maggioranza delle religioni oggi sono fuori binario, siamo nell'era dell'apostasia. Va bene, quindi attenzione fratelli, che il Signore vi guidi nelle scelte. Scelte dovete fare. Bravissima sorella, altri fratelli avete qualche testimonianza da condividere, anche breve, inviate, e dolcissima Angela lo leggerà.
Amen. Preghiamo che questo messaggio sia di aiuto a tutte le coppie sposate, e non solo, anche a tutti che hanno bisogno di questo messaggio.
Ma anche Dio, i fratelli singoli,
sì,
prestino attenzione, perché un giorno potreste essere sposati.
Sì,
va
sì,
bene?
Sì.
Perché tutti siamo chiamati ad essere sposati, a meno che per rivelazione divina, come Paolo. Capito?
Amen.
E attenzione alle dottrine anticristo di certe chiese che proibiscono il matrimonio ai preti. E sono cascati nella fossa della pedofilia e della fornicazione. Poveri disgraziati che credono a queste bugie. Pregare per loro, poveracci.
Amen. Grazie, Signore. Mettiamo un canto?
Mettiamo un bel canto nel nome di Gesù. Cosa ci canti?
Eterna carità di Domenico Greco, che parla di 1 Corinzi 13.
Ah, questo è ottimo per...
Okay.
Questo è ottimo per due categorie. Quali sono?
Per gli sposati e i single.
Per gli sposati e non sposati.
Giusto. Ascoltiamo Domenico Greco, Eterna Carità.